Maestro, abbiamo faticato tutta la notte senza prendere neppure un pesce, però sulla tua parola getterò le reti.
Il Signore ci ha guidato con la parola da Cantico dei Cantici, capitolo 4, versetto 1a. E poi
la diamo dopo, però ricorda, ricorda.
Poi c'è ancora la citazione dal Vangelo del passo della vedova che la daremo dopo. Adesso lasciamo il microfono a Gioacchino.
Alleluia! Sentite bene? Benissimo. Ringrazio il Signore per le parole che mi sono state donate attraverso lo Spirito. Grazie a tutti voi che avete pregato per me e farò tesoro ricco della sua parola. Quello che chiedo da tempo, che ho chiesto anche in questo momento di preghiera, è proprio che il Signore mi possa donare un carisma speciale di poter, ne parlavamo a tavola ieri con Antonella, ottimizzare, no? Poter ottimizzare quest'ora di tempo nel dire tutto quello che è necessario dire attraverso la relazione di quest'oggi, come vedete nella slide, che riguarda il tema la preghiera comunitaria carismatica nell'esperienza del rinnovamento. Bene, è doveroso fare un piccolo riassunto. Se ci avete fatto caso, non abbiamo fatto altro che in queste tre relazioni, no? Fare come in grammatica, no? un'analisi logica, quindi di ogni termine della stessa parola è stata fatta una relazione della preghiera comunitaria carismatica. Con la prima relazione Antonella cosa ci diceva? Abbiamo visto come la concretezza della preghiera nell'esperienza del rinnovamento ha come fondamento la dimensione personale e comunitaria. Personale e comunitaria. Poi ieri Elisabetta ci ha portati a riflettere, no? Come la preghiera non è una parte, non è un tempo, non è uno spazio da riempire, ma deve essere pienamente, ditelo voi, deve essere pienamente uno stile di vita. Oggi invece proveremo ad esaminare e approfondire che nell'esperienza del rinnovamento la preghiera non è preghiera comunitaria se non è carismatica. Cioè sono tre elementi che camminano assieme: preghiera comunitaria, carismatica. E se vogliamo dare una definizione così di colpo, proprio con parole veramente semplici, che cos'è la preghiera comunitaria carismatica? Riuscite a leggerlo tutti? Si vede malino la immagine. Se Modesto riesce a spegnere magari quella luce, vediamo, così. Comunque, in questa definizione, no, noi leggiamo che la preghiera comunitaria carismatica è carismatica perché è mossa dallo Spirito e all'interno di esse si esercitano i carismi. E se oggi siamo qui, chi più chi meno, è perché con la chiamata del rinnovamento ciascuno di noi ha fatto esperienza di questa potenza che è contenuta nella preghiera stessa, perché mossa dallo Spirito è particolare, perché appunto carismatica. Però non bisogna dare per scontato che quello che abbiamo vissuto nelle nostre esperienze possa bastare a comprendere che cos'è la preghiera comunitaria carismatica. Vi ricordate il primo segno che abbiamo fatto all'inizio di questa scuola? Il bigliettino che poi abbiamo strappato. E questo è fondamentale. Nella preghiera comunitaria carismatica non si smette mai di imparare, perché rischiamo di abituarci alle cose dello Spirito, sì, ma non riuscendo a crescere nello Spirito, se pecchiamo proprio di questa presunzione. La preghiera comunitaria carismatica è un cammino che richiede tappe continue. È un cammino che non finiamo mai di percorrere. Per me stesso, preparare anche questa relazione è stato oggetto di verifica, è stato oggetto di crescita, di approfondimento sulla preghiera comunitaria carismatica. Attraverso uno studio di fonti, adesso siamo al buio, però se non è un problema. Io ci vedo, però non so voi. Abbiamo spento tutto, adesso. Quindi vi dicevo, è sempre un momento di verifica. Il fatto di aver preparato la mia esperienza, questa relazione, è stato un momento di crescita, di approfondimento, dicevo. Perché comunque è una responsabilità. La preghiera comunitaria carismatica mi deve responsabilizzare, e poi lo vediamo. Ed è stato bello andare a approfondire con vari testi, con vari fonti, ascoltando delle relazioni, che abbiamo delle colonne all'interno del rinnovamento. In 50 anni di storia abbiamo dei fratelli e delle sorelle che hanno dato veramente un bagaglio enorme in questa materia. Ed è importante metterlo, cioè ci dobbiamo mettere lì anche a studiare, a faticare, ci diceva Antonella. Ecco perché mi piace anche ricordare nomi come Salvatore, con tutti i libri che ci ha donati, non meno Luciana, che ha proprio questo carisma riconosciuto sulla preghiera comunitaria carismatica, tanto quello di Sebastiano Fascetta, che era alla conferenza di Rimini, abbiamo visto quanti sono stati bravi e che in un'ora hanno ottimizzato quel tempo per dire tutto il necessario. E poi quanti padri, padre Mario Pancera, padre Bentivegna, sono tutte colonne, sono tutte ricchezze di cui tutti dobbiamo prendere fonti e studiare. Anche Fulvio, come Antonella, ci diceva che prima di questa scuola anche noi siamo andati a formarci in una ulteriore scuola di approfondimento, di crescita. E che belle, quante cose sempre nuove si scoprono. Quindi veramente non bisogna dare scontato che sappiamo tutto della preghiera comunitaria carismatica. È un'esperienza che si rinnova giorno dopo giorno. E sempre riprendendo quello che e la definizione della slide, cosa c'è? Ci sono due elementi, va bene, adesso si vede, no? Perfetto. Di questa definizione della preghiera comunitaria e carismatica c'è un soggetto primario che si chiama
Spirito Santo,
bravi, e che opera attraverso degli strumenti che si chiamano carismi, quali opere e manifestazioni di Dio. Quindi con tanta umiltà, veramente senza pretese, con semplicità, io sono il primo a dirvi che noi non sappiamo pregare. Come ci insegna San Paolo alla lettera ai Romani, al capitolo 8, versetti 26-27, noi non sappiamo pregare e non sappiamo cosa domandare se non è lo Spirito a intercedere con insistenza per noi. Ecco perché bisogna riconoscere che la preghiera personale e comunitaria, ci ricordava ieri Elisabetta, è un dono, La preghiera è un dono, è una grazia che ci viene data e che non nasce da noi. La preghiera non è una capacità umana. Lo stesso San Paolo dice: è colui che scruta i cuori, sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Che bello! Se riusciamo a capire questo versetto, è di una profondità assoluta. In definitiva, è lo Spirito il maestro di preghiera, è lo Spirito Santo la guida, il motore della preghiera, il suggeritore, è l'ispiratore. Lo Spirito Santo è l'animatore dei gruppi, noi no. Noi semmai siamo dei testimoni, siamo degli strumenti, ma il vero animatore è proprio Lui. Ecco che sotto trovate qualche altra citazione. È colui che ha tutto il potere di fare molto più di quanto possiamo domandare, pensare, secondo la potenza che già opera in noi. Lo Spirito Santo ci viene dato senza misura, ci ricordava Antonella. Bisogna comprendere che il vero protagonista è lo Spirito Santo. E finché non ci mettiamo in sintonia con Lui, la preghiera non sarà nello Spirito e con lo Spirito, e quindi carismatica, operosa ed edificante. Adoratori in spirito e verità. Vi ricordate una definizione che ci ha dato Papa Francesco? La dobbiamo sapere a memoria, eh? Cosa ci ha detto Papa Francesco nella 37ª convocazione nazionale? Dai, il fondamento del rinnovamento è adorare. Il fondamento del rinnovamento è adorare Dio. È un fondamento nel rinnovamento. Dobbiamo percepire l'importanza di adorare Dio. Ma perché Papa Francesco ci dice che il fondamento del rinnovamento è adorare Dio? Anche Gesù alla Samaritana, ecco quello che leggete sulla slide, dirà: adoratori in spirito e verità, ovvero adoratori nello Spirito Santo che ci rivela la verità, la volontà, la sete di Dio per noi, ci ricordava anche ieri Elisabetta. Questo è un versetto, è una norma che troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2560, se non sbaglio. La sete di Dio è che noi abbiamo sete di Lui, che bello. E questo lo possiamo scoprire e riscoprire nell'adorazione, in queste nella dimensione dell'adorazione. E cosa significa quindi questo nella logica, nella preghiera comunitaria carismatica? Che la preghiera non è una sommatoria dei nostri bisogni, non è mettiamo tutte le nostre necessità e li portiamo all'incontro di preghiera. Ho un problema, ho una situazione difficile, vado all'incontro, vediamo se Dio è disponibile e riesce a risolvere i miei problemi. Certo che Dio esaudisce anche le mie preghiere. Ma come dicevamo prima, la preghiera nasce da me? No, è un dono, abbiamo detto, è una grazia. E se la preghiera non nasce da me, ma è una chiamata, pregare che cos'è? Che cos'è pregare? È un rispondere. È un rispondere. Quindi che significa se la preghiera è rispondere? Io cosa devo fare per rispondere? Bisogna ascoltare. Sono due elementi fondamentali che abbiamo nell'adorazione: ascolto e rispondere. È per questo che Papa Francesco dice il fondamento del rinnovamento è entrare in questa logica dell'ascolto, perché non è che dobbiamo ascoltare chissà chi, dobbiamo ascoltare lo Spirito, dobbiamo ascoltare la volontà del Padre. Questi due elementi danno vita al vero senso dell'adorazione. Pentecoste, siamo di nuovo qui. Noi siamo nati, cioè la Chiesa è nata dalla Pentecoste. Il rinnovamento è un'esperienza di Pentecoste. Abbiamo un'altra immagine, Antonella ci aveva, vi ricordate, se riuscite anche a fotografare quell'immagine, no? Cosa succedeva a Pentecoste? C'era una comunità e poi, a parte che andava fuori la missione, no? Quindi suddivideva questa parte. Ma Atti 2, proprio, cosa ci dice Luca no? Il Vangelista Luca agli Atti, negli Atti 2, 1, 2, è la Pentecoste, anche questo dobbiamo saperla a memoria. Dai, tutti insieme. Mentre il giorno di Pentecoste stava per... si trovavano tutti nello stesso... Attenzione, guardate, questa è già una dimensione comunitaria, è quello che in un certo senso facciamo ogni qualvolta ci incontriamo. E cosa succede? Sceso lo Spirito Santo dopo, ma prima cosa succede? Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, dice la parola, che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ecco la dimensione carismatica, comunitaria e carismatica. Ma Dio cosa fa in questo momento di Pentecoste? Manda subito lo Spirito, no? Queste lingue si dividono subito, oppure prima c'è una cosiddetta teofania, no? C'è una manifestazione, il Signore si deve fare ascoltare. Ecco il rombo, all'improvviso un rombo, l'ascolto, mettetevi all'ascolto, cosa sta succedendo? E l'attenzione. Poi videro lingue come di fuoco e poi c'è stata l'effusione dello Spirito. Ma Dio in un primo momento mette l'attenzione all'ascolto. Quindi questo è un po', io credo che ieri Simbosi è stato un punto fondamentale dove abbiamo un po' condiviso questo punto. Dobbiamo ascoltare. E quindi non possiamo neanche vedere se non ascoltiamo. Salmo 34, c'è un versetto che dice: gustate. E il salmista dice: vedete com'è buono il Signore. Ma come fai a vedere se prima non lo gusti? Se prima non lo senti? No. Questo è importante. Quindi nella dinamica dell'adorazione, per ascoltare bisogna far silenzio, un altro punto fondamentale. E cosa significa far silenzio? Che io mi metto in disparte, io mi metto, come dire, non parlo, divento muto. Il silenzio è quella capacità, è qua Sebastiano Fascetta in un suo libro lo specifica bene questa parte, è la capacità di prendere la distanza dei propri problemi e riconoscere la grandezza di Dio. E guardate che chi prega personalmente con il dinamismo dell'ascolto e del rispondere è facilitato ad entrare in sinodia nella preghiera comunitaria. Chi è abituato a stare nel deserto, quello che è successo ieri, è facile arrivare subito a questa sintonia, a questo ascolto. Ma chi non è abituato a pregare, dimensione preghiera personale, tutto quello che abbiamo ascoltato di bello da Elisabetta, farà molto fatica ad ascoltare, ad avere un cuore docile che sappia ascoltare. Chi sa ascoltare sa pregare, e chi sa pregare sa ascoltare anche cosa ascoltare, fare un discernimento di quello che bisogna ascoltare. Questo ci insegna anche a discernere anche la preghiera nello spirito, perché la preghiera nello spirito è un'ispirazione, perché lo dicevamo prima, è lo spirito stesso che prega per noi. Però cosa succede? Che la parola carismatica noi spesso la leghiamo a cosa? Perché si è carismatici, alla spontaneità, no? Giusto? La preghiera nel rinnovamento dello spirito è spontanea? Certo che è spontanea. La preghiera nello spirito è libera, è nella libertà dello Spirito Santo? Certo. Ma c'è un problema, che a volte noi la spontaneità la facciamo diventare spontaneismo, che è tutta un'altra cosa. E libertà nello spirito non significa libertinaggio, cioè faccio e dico quello che a me piace senza ascoltare. Ascoltare la parola che il Signore ci sta donando, la mozione profetica, avete visto quante manifestazioni di profezia ci sono all'interno di una preghiera comunitaria carismatica, quando lo Spirito può donare, quante manifestazioni. E dico che quello che soltanto umanamente ed emotivamente sto pensando, non posso, questo non è spontaneità. La stessa cosa durante un incontro di preghiera, quando c'è il momento più bello di questa lode corale, dove tutti stiamo conoscendo che Dio è Dio, Dio è Dio, questa è la fonte della lode, riconoscere questa grandezza. E poi magari un attimo, in un momento, io parlo nei contesti magari piccoli, nei nostri gruppi, dalla lode si parla all'intercessione personale. Uno arriva, la mia preghiera, Signore aiutami, questa è spontaneità o è spontaneismo? Oppure quando, in un incontro di preghiera, com'è? Oggi, le altre giornate, chi sta animando la preghiera non c'è un ascolto, non si ascolta il fratello con l'altro. Non c'è questa sintonia con il canto, non c'è una sintonia con il fratello, non c'è una sintonia chi sta indirizzando la profezia, non ci si ascolta. Questa è spontaneità dello spirito o è tutta un'altra cosa? E il fatto è che è più facile, come poi anche qui Sebastiano alla conferenza ha fatto questo passaggio che mi è rimasto molto impresso, chiamata di Samuele, lo troviamo al capitolo 3. Samuele viene chiamato da Dio. No, c'è una chiamata. Cosa dice Samuele? Samuele non dice parla Signore, poi vediamo cosa mi dici. E se mi, magari se mi sta bene, ti ascolto pure. No. Ma Samuele, a prescindere da quello che è Dio, gli dirà parla perché il tuo servo ti ascolta, è già un atteggiamento di accoglienza. Noi stiamo accogliendo la volontà di Dio, perché accogliere Dio è proprio questo significato di ascoltare. Però cosa succede? Cosa succede a volte? Ce lo diceva Sebastiano, che noi facciamo al contrario. È più facile che noi diciamo ascolta Signore, perché il tuo servo ti parla, vero? Quante volte succede? Mi metto nella posizione di ascolto, o mettersi nella posizione di ascolto significa anche essere nell'obbedienza, nella sottomissione dello Spirito, perché posso lasciarmi abitare da questa presenza che gratuitamente, prima ancora che io dica, prima che io faccia, nonostante i miei peccati e i miei problemi, mi chiama Dio e abita in me e dimora in me. Questa è la preghiera. Gesù vuole adorare, vuole dimorare in noi. L'immagine si vede, no? Vedi che c'è pure scritto. Quindi, di cosa stiamo parlando in questa immagine? Zaccheo, la dimensione della preghiera deve essere intesa come questo, come quando Gesù incontra Zaccheo. Cosa gli dice? Zaccheo, scendi subito, oggi, in questo momento voglio entrare a casa tua. Non gli dice, Zaccheo tu sei un peccatore, sei un delinquente, vediamo, scendi e poi ne parliamo se devo venire a casa tua. No, non gli dice questo Gesù. Io oggi voglio venire a casa tua, nasce la preghiera e Gesù dimora. Così deve essere la dimensione della preghiera. È proprio desiderare Gesù che viene a abitare in noi. E cosa fa Zaccheo? Pieno di gioia scende, perché lui, il fatto di essersi messo sopra quel sicomoro, lui basso di statura, e poi vede che Gesù, vedendolo, sta andando proprio da lui, dice com'è possibile, sta venendo proprio da me. Sì, il Signore sta venendo proprio da te, io voglio dimorare in te e voglio darti lo Spirito senza misura. Quindi se Gesù dimora in noi, quello che dicevamo prima, e il nostro cuore è abitato da Gesù, che tutto quello che diciamo nella preghiera ci coinvolge, nasce da un ascolto interiore, Tutto ciò che nella preghiera diciamo ci deve responsabilizzare. È un segno di responsabilità la preghiera, perché parte dal cuore e ci deve responsabilizzare a fare quello che diciamo. Per cui tutto quello di bello e di buono diciamo nella preghiera deve diventare vita. La preghiera comunitaria si deve legare tra questa preghiera e la vita, tra preghiera e responsabilità, tra la preghiera e il servizio, tra preghiera e attenzione del fratello. La preghiera comunitaria carismatica è preghiera, e poi lo vedremo, se edifica. Tutto avvenga per l'edificazione, dice San Paolo. La preghiera comunitaria carismatica non può racchiudersi in un senso di soddisfazione personale. È preghiera comunitaria carismatica. Non è, qualcuno dice, come Mario, come lo stesso Sebastiano diceva, non è una terapia del benessere. La dimensione della preghiera comunitaria ha come scopo sempre e comunque il servizio, la testimonianza, la missionarietà. Domani poi vedremo anche questo. Quando entriamo nella profondità della preghiera comunitaria carismatica, non esistiamo più per noi stessi. Questa è la dimensione della preghiera comunitaria. San Paolo dirà: non sono più io che vivo, non esiste più il mio io. Mettendo Gesù al centro si vince l'individualismo e si comincia a passare dall'io al tu di Gesù e poi dall'io al noi della comunità unita nell'amore di Gesù. Così solo possiamo entrare nell'essere consapevoli, perché è carismatica una preghiera comunitaria. E troviamo questa affermazione, come dicevo prima, nella prima lettera ai Corinti, capitolo 14, 26. Paolo esorta la comunità di Corinto con queste parole: quando vi radunate, quindi sta dicendo a ciascun gruppo, del rinnovamento, quando vi radunate, uno a un salmo, uno a una rivelazione, mi vengono in mente certe cose, abbiamo parlato ieri, no? Uno è il dono delle lingue, un altro a quello di interpretarle, ma tutto avvenga per l'edificazione. Una cosa che voglio sottolineare, che mi veniva in mente stamattina, perché San Paolo non dice quando vi radunate uno a una preghiera, uno a una preghiera, perché qua dice uno a un salmo. E cosa sono i salmi? È una lode perfetta, è il libro della lode. Tra i 73 libri che abbiamo nella Bibbia, il libro dei Salmi è quello che è una scuola di preghiera nello spirito. Noi dobbiamo abituarci anche a parlare con le parole e con il linguaggio dello spirito, perché è il linguaggio di Dio. Bisogna parlare a Dio con le parole di Dio. Quindi ecco che una cosa bella che dobbiamo iniziare a fare è che anche le nostre lodi siano costituite da salmi, perché ce lo dice San Paolo: uno ha un salmo, uno ha una rivelazione, uno ha il dono delle lingue, e tutto venga fatto per l'edificazione. Quindi San Paolo, in riferimento al versetto che abbiamo letto prima, si riferisce che a ciascuno è dato un carisma, come dicevamo prima, manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità e l'edificazione della comunità appartenente, perché tali sono le sue funzioni. Le funzioni dei carismi sono propriamente queste.